Buon pomeriggio a tutti. Il Vangelo di questa penultima domenica del tempo ordinario non è di immediata comprensione perché presuppone la conoscenza del contesto giudaico e dei movimenti religiosi nati tra il secondo secolo a.C. e la prima metà del primo secolo d.C. L'orizzonte culturale e religioso di questo periodo è dominato da un movimento filosofico religioso sulle cose ultime, tipico dei tempi di passaggio da un millennio all'altro. Questo movimento legge e giudica la realtà presente dalla prospettiva finale, immaginata come un evento grandioso e al tempo stesso anche terribile, perché svelerà la realtà intima dei cuori degli uomini, ponendo fine alla storia e realizzando finalmente il regno di Dio. Noi spesso usiamo espressioni come fine del mondo, giudizio universale, risurrezione finale dei corpi, l'altra vita, senza riguardi, come se fossero contenuti e moduli così diffusi da appartenere a un bagaglio culturale e religioso evidente. Ma non è così. L'ignoranza delle scritture è la causa della dissoluzione del significato delle scritture stesse, perché finiamo per leggere parole, espressioni e testi attraverso le categorie culturali del nostro tempo, dimenticando che leggiamo testi in una lingua non nostra e di una cultura antica da 2 a 4.000 anni, la quale esige il nostro rispetto e la nostra attenzione. A un testo ci si accosta come ci si avvicina ad una persona, con disponibilità, accoglienza, rispetto, ascolto. Il Vangelo di Luca è il meno apocalittico degli altri, perché questo argomento, molto sentito al tempo di Gesù nel mondo ebraico, non era significativo per la cultura greca, la quale nulla sapeva dell'attesa del Messia davidico, della lotta fra i figli della luce e quelli delle tenebre, di rivelazioni e altro ancora. Per questo motivo Luca, pur non rinunciando al contenuto del Vangelo, lo adegua al suo uditorio, omettendo o ridimensionando e adattando il testo. Al tempo di Gesù, e in modo particolare nella prima generazione cristiana, in mezzo alla quale opera anche l'Apostolo Paolo, vi era la convinzione che il mondo sarebbe finito con l'arrivo del Messia. Se la fine del mondo era ritenuta così imminente dai primi cristiani, la morte di Gesù fu un contraccolpo potente che mandò in crisi ogni sicurezza. Com'era possibile che il Messia potesse morire senza realizzare le aspettative universali? Come mai il mondo non finiva? Le lettere di Paolo, la prima e seconda ai Tessalonicesi, che sono i primi scritti in assoluto del Nuovo Testamento, e siamo intorno all'anno 50-51 d.C., rispondono a questi interrogativi e cercano di risolvere i dubbi, perché la prima generazione cristiana, tutta presa dalle attese della fine, vi si preparava in modo caotico e irrazionale, interpretando la morte di Gesù come il preludio della fine della storia. Molti si disfacevano delle proprietà, cessavano di lavorare perché ormai la fine era vicina. Paolo contesta questo atteggiamento. Sia Paolo che i Vangeli successivi cominceranno a parlare del giorno del Signore come un dato che conosce solo Dio, come troviamo nel Vangelo di Marco, il più antico, quando Gesù dice: quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli del cielo, né il Figlio, ma solo il Padre. Veniamo ora al testo del Vangelo di questa domenica. E dice così: mentre alcuni dicevano del tempio, quindi si sta parlando del tempio, il tempio costruito da Erode il Grande, iniziato nell'anno 24 a.C., finì nell'anno 60 d.C., con centinaia di operai e 1.000 sacerdoti che lavoravano per le rifiniture interne dei luoghi più santi. E poi, 6 anni dopo, fu distrutto del tutto dall'imperatore Tito, chiamato delizia del genere umano, tanto era buono, il quale ha distrutto così bene il tempio, lasciando soltanto il cosiddetto muro del pianto, che è di pietre enormi, per dire cosa sanno distruggere i romani. Vedete da quel che è rimasto, e quindi non ribellatevi, dicevano. La gente è lì nel tempio e ha di fronte questa meraviglia. Per sé Israele ha un rapporto con il tempio strano. Il tempio è chiamato il luogo per eccellenza, e tutti gli altri sono non luogo. Solo in riferimento al tempio diventano un luogo. Bene, a questi tali che contemplano la bellezza del tempio, Gesù dice: di queste cose che guardate verranno giorni nei quali non resterà pietra su pietra che non sarà distrutta. Gesù Gesù sarà condannato per queste parole. Di tutto questo tempio non resterà nulla, non del tempio soltanto materiale, ma di tutte le immagini che avete di Dio e della vita, non resterà che pietra su pietra. Noi non siamo abbastanza coscienti come cristiani che Gesù è stato accusato per questo, perché presentava un'immagine di Dio che nessuno accettava, quella del Figlio dell'uomo. E teniamo presente che nel Tempio è in gioco tutto il mondo dei valori. Nel Tempio abita Dio, il valore supremo. Nel Tempio sta la legge, si organizza la vita. Il nuovo Tempio è la carne del Figlio dell'uomo e di ogni figlio di uomo, cominciando dagli ultimi. Ciò che fate agli ultimi l'avete fatto a me. Gesù si identifica con gli ultimi. Gesù dirà alla Samaritana: non adorerete Dio né su questo monte, il monte Carizim, né a Gerusalemme, ma l'adorerete in spirito e verità. Lo spirito è l'amore, la vita, e la verità della vita è che siamo figli e fratelli. È lì che si adora Dio. Gli domandarono: Maestro, quando dunque accadranno queste cose? Quale sarà il segno quando esse stanno per accadere? Mentre i farisei proclamano che è necessario pregare e osservare fedelmente la legge per non soccombere nel disastro, e alcuni discepoli credevano ancora nel Tempio e nel suo fasto, altri cercano di trarne profitto dalle parole profetiche di Gesù, ammesse che si realizzino, e di strumentalizzarlo ai fini dei loro ideali nazionalistici e patriottici. Il disastro per costoro non è definitivo, ma è il momento in cui Dio interverrà per iniziare la rivolta, il compimento della profezia delle 70 settimane di Daniele. Capitolo 9. Oggi lo chiameremmo la crociata o guerra santa, la rivolta che dovrà culminare con la sconfitta dei pagani. Quando i potenti sono troppo ben armati per provocare guerre sante, allora organizziamo crociate moraleggianti, campagne per la vita, movimenti fondamentalisti. Tutto meno il cambiamento radicale della scala dei falsi valori che provocano le crisi mondiali, le guerre civili e i disastri familiari. Risponde Gesù: badate di non lasciarvi ingannare, molti infatti verranno nel mio nome dicendo io sono, e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerre e rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine. Gesù cerca di smantellare la mentalità zelota e fanatica che li domina e che andrà increscendo nei momenti della grande sconfitta nazionale. Badate di non lasciarvi ingannare, perché prima devono avvenire queste cose. Per Gesù il disastro non comporta restaurazione. Dopo il suo insuccesso sulla croce, gli apostoli gli chiederanno se è quello il momento della restaurazione del regno per Israele. Così raccontano gli Atti degli Apostoli. Non hanno ancora cambiato mentalità. Ebbene, all'interno della comunità dei giudei credenti sorgeranno al momento della grande prova falsi profeti che attribuiranno a Cristo il ruolo di restauratore di Israele, cioè un messia nazionalista, e annunceranno l'imminenza del suo intervento. Il tempo è vicino. Profeti ce ne sono sempre, veri e falsi. Dobbiamo rivalutare il dono del discernimento degli spiriti. Abbiamo scelto la parte più facile, quella di soffocare lo spirito di profezia. Così i veri profeti non ci disturbano, ma abbiamo lasciato via libera ai profeti di sventura. Conclude Gesù: ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Tradotto più letteralmente potrebbe suonare così: ma nemmeno un capello del vostro capo perirà. Nella vostra pazienza guadagnerete le vostre vite. Neppure un capello del vostro capo perirà, dice Gesù. Eppure prima aveva detto: faranno morti tra voi. Giacomo e Giovanni sono stati uccisi prima della distruzione di Gerusalemme. È vero, possiamo anche essere uccisi, ma nulla si perde di noi. Perché nella vostra pazienza salverete la vostra vita, perché la vita ce l'hai se la sai dare. La vita non è qualcosa da trattenere, come il respiro. Se lo trattieni muori. La vita è un dono e bisogna saperla donare per ciò che vale la pena, cioè per l'amore, per la fraternità, per la giustizia, allora l'hai salvata. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, diventa egoista e vive già la morte eterna. Chi invece sa perdere la sua vita la salva, vive già ora l'amore, la testimonianza. Si può fare una vita da figli e da fratelli anche in questo modo. Neanche un capello, cioè vuol dire nulla va perso di te. Un pensiero per oggi. È evidente che la pagina del Vangelo di questa domenica riflette non tanto il tempo di Gesù quanto ciò che è avvenuto qualche anno dopo la sua morte. Si parla della distruzione del Tempio, delle persecuzioni e di una divisione ormai chiara tra i seguaci del Maestro e altri ebrei, il cui riferimento ora sono le sinagoghe. Anni difficili, bui, confusi, in cui era difficile comprendere il senso degli avvenimenti e trovare la direzione verso cui guardare e verso cui dirigere i propri passi. Inoltre, non dimentichiamolo, la caduta del Tempio segna un grande vuoto e disorientamento per tutto il mondo ebraico, anche per i seguaci di Gesù, che stando agli Atti degli Apostoli continuavano a frequentarlo assiduamente anche dopo la morte del Maestro. Se da una parte quindi è difficile dire quanto nel testo di Luca sia attribuibile direttamente a Gesù e quanto sia una rilettura di un suo insegnamento attualizzato al presente per la comunità a cui l'Evangelista si rivolge, dall'altra sicuramente nel testo vi sono frasi che risalgono a uno o più discorsi che Gesù ha pronunciato. Lasciando agli specialisti la discussione, tutt'oggi ancora aperta, l'insegnamento e il messaggio che vi contiene sono validi anche per il nostro tempo. Per alcuni versi, infatti, questa pagina non è tanto diversa da quella di un nostro quotidiano. Oggi come allora abbiamo guerre, divisioni, persecuzione a carattere religioso e falsi messia che promettono di poter dominare il mondo e di avere in tasca la soluzione giusta per tutti. Nelle parole finali di Gesù c'è tuttavia un'immagine delicatissima. Nessun capello del vostro capo andrà perduto, con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. C'è qualcosa che il male non può annientare né distruggere, e questa cosa è la nostra vita interiore, la nostra identità più profonda. Ciò che nel testo evangelico letteralmente è espresso con il termine psiche, che qui indica non tanto o solo la vita biologica, quanto il senso ultimo della nostra esistenza, quella scintilla d'amore da cui proveniamo e verso cui siamo diretti, la nostra origine e allo stesso tempo il nostro fine, prima di ogni cosa amati, pensati, voluti da Dio per essere sempre con Lui, avvolti nel suo amore, in cui ogni capello del nostro capo sarà oggetto del suo sguardo, della sua cura e della sua tenerezza. Che il Signore vi benedica e vi dia pace. Buona domenica a tutti.